redigio.it e la storia continua.
La Mecca delle nostre dive non è Hollywood, è il matrimonio. Se nel decennio del 1911 al 1921 le macchine da presa e da proiezione erano rimaste, con qualche modifica, quelle tradizionali, il cinema invece è molto cambiato. È diventato una vera industria con un giro d'affari sempre più grosso. I registi si sono scaltriti, offrono al pubblico spettacoli complessi, con grandi trovate ad effetto. Le case produttrici cominciano a fabbricarsi i divi, scegliendoseli e plasmandoseli secondo il gusto degli spettatori. Alcuni nomi celebri di attori e attrici sono una sicurezza per il successo di una pellicola. È merito loro se, per i primi anni di questo decennio, i film italiani sono acquistati all'estero, soprattutto in Francia e in Germania, a scatola chiusa, senza neppure cioè una proiezione di saggio. La scatola chiusa è la pizza zincata in cui si chiudono le bobine e per un attore avere il nome legato a un acquisto di questo genere significa essere arrivato. Il cinema muto si impadronisce molto presto del romanzo a puntate, avventuroso e poliziesco. Hanno successo i popolarissimi eroi di questo tipo di letteratura. Nick Carter, Sherlock Holmes, Rocambole, Fantomas. E le loro avventure sono, per il cinema, un filone d'oro. Se ne occupa ovviamente anche la cinematografia italiana. Si girano i film di Maciste, il gigante della forza immensa, impersonato dallo scaricatore di Porto Genovese Bartolomeo Pagano, e la serie di Saetta, interpretato da Domenico Gambino. L'autentico feuilleton alla francese è introdotto in Italia da Emilio Ghione, pittore fallito, ma attore e regista di notevole importanza per una decina d'anni. Mentre sugli schermi d'Oltralpe trionfa Arsenio Lupin, ladro galante e gentiluomo, nasce nella fantasia di Ghione il personaggio di Za la Mort. Nel gergo degli Apache, tipici personaggi della malavita francese, viva la morte. Il primo film ispirato alle avventure di Zalamorte è Nelly la Gigolette nel 1915. L'ultimo nel 1921 si intitola Zalamorte contro Zalamorte. La pellicola che conclude la fortunata serie è anche l'ultimo film muto di una certa importanza. Non è però più significativo del ciclo, di cui restano come perle gli 8 episodi de I topi grigi 1917. Zalamorte è un apache allampato, dal volto scarno, sempre vestito di scuro e con un'alta fascia che gli stringe i fianchi. Vive nei bassifondi, in mezzo alla feccia, ma il cuore tenero, sempre pronto a commuoversi, e se è costretto a rubare lo fa per i nobili motivi. Una specie di passator cortese o di Robin Hood. Al suo fianco l'immancabile pura fanciulla, Zara V, interpretata da Kelly Sambucini, cioè che sarebbe Calliope Sambucini, che anche nella vita diviene compagna di Ghione. Come per molti altri attori del muto, dopo i fasti della gloria e i grossi guadagni, per Ghione arrivano i guai. Zala Morte non incontra più i favori del pubblico e Ghione, come attore, è troppo legato a questo personaggio. Nessun regista gli offrirà altre parti. Morirà a soli 50 anni, tisico, in un ospedale di Roma. La degenza gliela pagherà la generosa Lina Cavalieri, che l'ha conosciuto e apprezzato in tempi più felici. Un altro filone di successo nel decennio che si conclude col 1921 è quello del colossal storico. Tra i primi film di questo genere, Quo Vadis, nel 1913, girato dall'ex pittore 37enne Enrico Guazzoni. Il film, lungo 1500 metri, ha effetti fotografici notevoli ed è interpretato da attori famosi come Lia Orlandini e Amleto Novelli. Lo scultore Rodin lo definisce un capolavoro, ma il primo vero colossal storico è dell'anno seguente e si intitola Cabiria. Il regista è Giovanni Pastrone, in arte Pietro Fosco. Il soggetto, si dice, l'ha scritto Gabriele D'Annunzio. Un film dura 3 ore, costa 1 milione di lire e si avvale di tecniche di ripresa, il primo piano e la carrellata, che faranno scuola. È programmato nelle sale di New York per 6 mesi, ancora più lungo a Londra e a Berlino, e i registi come Inch e Griffith ne vengono sicuramente influenzati e stimolati. I film di avventure a puntate e i drammoni pseudo-storici non soppiantano un genere che gli italiani apprezzano sempre, quello dei film d'amore. Passioni stravolgenti, amori contrastati, vicende intricate e dolorose con conclusioni possibilmente rose, sono portati sullo schermo da Pina Menichelli, Lida Borelli, Francesca Bertini, Febo Mari, Tullio Carminati, Mario Bonnard, Peppino Amato, che sarà poi il produttore, e Alberto Capozzi. L'amatore più amato è forse il distintissimo Capozzi, che, preso dal sacro fuoco dell'arte, ha abbandonato la carriera di ingegnere per abbracciare quella dell'attore cinematografico. Ha un successo immediato. Le donne sono conquistate dalla sua aria malinconica e dai suoi eleganti smoking. I film più famosi di Capozzi sono Romanzo di un giovane povero, Fiacre numero 13, I due sergenti. Se Alberto Capozzi incarna la figura del grande amatore, Febo Mari è il simbolo dell'attore colto, prediletto dalla borghesia. È ricordato soprattutto per il film Cenere, girato nel 1916, in cui ha avuto qualche eccezionalissima partner, la grande Eleonora Duse. Sono però le donne, le attrici come Lidia Borelli e Francesca Bertini, le divine, le star, quelle che fanno impazzire le platee. Elena Vitiello Serracini, in arte Francesca Bertini, in 10 anni interpreta una 70ina di film, e tutti con successo clamoroso. Francesca da Rimini, Assunta Spina, Odette, La signora delle camelie, Tosca, Fedora. E queste sono alcune delle appassionate eroine a cui la Bertini presta il bel volto. La gente la riconosce e l'applaude per la strada. Una bella rivincita per la 21enne attricetta di teatro che a Napoli, nell'agosto del 1909, era stata privata del titolo di Regina del Mare, perché la sua professione non le garantiva l'illibata moralità richiesta dai promotori del concorso di bellezza. Nel 1921, al culmine della fulgida carriera, la Bertini abbandona il cinema, rinunciando tra l'altro a un contratto di $1 milione offertole da un produttore di Hollywood, per diventare la moglie del conte Paolo Cartier. Se per amore Francesca Bertini abbandona il set, c'è chi, per amore della sua rivale, Lidia Borelli, ha commesso addirittura follie. Un miliardario americano, respinto dall'attrice, gli ha inviato un regalo di una tigre del Bengala con un collare d'oro e pietre preziose, sul quale sono incise queste parole: chi più crudele? Un industriale, comasco, Franco Villa, si è sparato una tempia quando nel 1918 la diva ha lasciato il cinema per sposare Vittorio Cini, ricco industriale, senatore, ministro del regno e, più tardi, conte. L'attrice, che con i suoi gesti languidi, gli sguardi di fuoco, le pose statuarie e la vestale del dannunzianesimo, delude i suoi fans diventando una signora tranquilla, tutta casa e famiglia. Ritirerà fuori i gioielli donati dagli ammiratori soltanto molto più tardi, quando, alla caduta del fascismo, suo marito verrà deportato dai tedeschi a Dachau. Consegnerà le gemme al figlio Giorgio, che se ne servirà per corrompere i carcerieri del padre e metterlo in salvo. E nonostante alcune belle interpretazioni e alcuni buoni film, il cinema italiano arriva con gli anni venti a una crisi. La concorrenza di Hollywood e della cinematografia europea è pesante. La scuola espressionista tedesca produce opere estrose, interessanti. Per la cinematografia nordica ha inizio con il 1920 un'epoca d'oro. Ma a dettare legge è l'America. Non soltanto perché ha un regista di valore come David Work Griffith e uno di cassetta come Cecil B. DeMille, ma anche perché ha nuovi attori che rapidamente diventano più vivi dei nostri, e sono Lillian Gish, John Barrymore, Douglas Fairbanks Senior e Charlie Chaplin. È inoltre proprio nel 1921 che Hollywood lancia il film I Quattro Cavalieri dell'Apocalisse. Un giovane giardiniere pugliese, Rodolfo Guglielmi, in arte Rodolfo Valentino.